Questa sera è il quarto incontro, entra in scena Friedrich Nietzsche, quindi si filosofa col martello. Spero che nessuno esca più vulnerato di quanto riesca a sopportare, perché è inevitabile. Inevitabili sono ferite, cruenze, e chi ne uscisse ignaro non è neanche entrato, insomma. Sceglierei come corifeo Karl Jaspers, questo filosofo particolarissimo, mi verrebbe da dire quasi eccezionale, non solo per le sue qualità, non solo per la sua acutezza, ma anche per la sua modestia, anche per la potenza della sua testimonianza, per la capacità che ha avuto di reggere al periodo nazista, rimanendo con la moglie ebrea in Germania fino al compimento del destino, che stava per essere la deportazione e la cremazione, quando invece sono arrivati a giorni gli alleati e si è trovato, come dire, graziato. È nato nell'83 in Germania, a Oldenburg. Il padre lo ha avviato agli studi di giurisprudenza, ma lui ha preferito compiere gli studi di medicina, si è laureato in medicina e in psichiatria, si è specializzato e si è messo a fare pratica neuropsichiatrica. Nel 10 sposa Gertrude Meyer, il nome è durissimo, ma pare che lei fosse dolcissima. Bene. Gertrude Meyer è un'ebrea colta, gli è stata vicina per sempre, sensibile, importantissima nella sua vita. Non solo come maschilisticamente verrebbe da pensare per un equilibrio affettivo, no, una intelligenza e una personalità piena. Nel 13 pubblica Psicopatologia Generale, l'opera che rimane un classico della disciplina, gli frutta la libera docenza, nel 16 già professore ad Heidelberg e diventa professore anche di filosofia 3 anni dopo, nel 19, pubblicando Psicopatologia delle visioni del mondo. È una cosa anche questa qua, è nuovissima nel paesaggio letterario filosofico. E quindi si trova sia ad avere la cattedra di psicopatologia come medico, sia di filosofo. Ma la filosofia, quando, lasciatemi dire, quando prende la mano non la molla più, e infatti progressivamente c'è, come dire, lo slittamento dalla disciplinarità alla filosofia, che in Jaspers è un'interrogazione continua sul farsi della scienza, sulla natura della scienza, ecco. Ma specificamente sulla natura della patologia, insomma, del nostro esserci in questo mondo. E si è reso conto che per capire ulteriormente il nostro disagio, il nostro male di vivere, i nostri malanni, le nostre malattie, è la filosofia, è una postazione privilegiatissima, riuscire a raggiungerla, intendo. Continua quindi questo lavoro dove lo spirito e la malattia vengono messi continuamente in reazione, in relazione reattiva, e scrive Strindberg e Van Gogh nel 22 un'opera che ancora una volta apre tutta una serie di studi che poi dopo avranno tanto seguito. Come si arriva allo spirito attraverso la malattia e che relazione c'è tra malattia e spirito, e se lo spirito non è una forma di malattia, la malattia per eccellenza, e così via. Incomincia questa interrogazione, questo rovello. Quindi la indagine della produzione spirituale, cosa vuol dire? Siamo proprio in linea con la prima serata, la fenomenologia dello spirito di Hegel, indagherò proprio come nasce lo spirito, come emerge. Hegel ci ha detto da un conflitto durissimo, spietato, dialettico, di negazione continua, di rivoluzione interna. Quindi fino a far sì che lo spirito diventa la pura forma del fenomeno, di ciò che accade, di qualsiasi accadimento. Lo spirito è la forma temporale della altro non è. Quindi non porta dietro l'ombelico, le scarpette, neanche la scarpetta di Cenerentola, niente. Non c'è nulla che possa fare ostacolo, filtro, che possa porsi come intercapedine. Siamo partiti molto duri adesso. Pensavamo che la prima sera fosse, non dico l'ultima, ma quasi, perché è stata talmente indigesta. Comunque sono cose che si smaltiscono pian piano queste. Evidentemente la religione entra nel bel mezzo del discorso di questa sera, perché Nietzsche e il Nietzsche e il cristianesimo di Aspers, Nietzsche ritiene che la malattia per eccellenza dell'Occidente sia il cristianesimo. Cioè il cristianesimo è la più grande malattia, è la malattia delle malattie. C'è una tesi questa evidentemente che è folle, ecco, è folle. Se non fosse che Nietzsche non molla mai l'osso, altro che un mastino, non lo molla. E quindi per tutta la vita, una vita brevissima peraltro dal punto di vista cronologico, nasce nel 44 e nell'89 è già folle, l'inizio del febbraio, i primi di febbraio è già folle, e quindi pochi anni di lucidità, pochi anni, ma anni folli di lucidità, ecco, nel senso che è proprio quasi lo aveva somatizzato questo destino, è un modo di fare filosofia per fulmini, per saettamenti, per aforismi, che inventa proprio anche lo stile, e tutto il suo pensiero è un'autobiografia della propria vicenda, ed è la prima e la più grande autobiografia aforistica mai pensata e mai scritta, ecco. E rimane proprio un monumento a cui si accede sempre con timore. Infatti io per esempio sono timorosissimo, benché siano anni e anni che lavori su questo pensatore, ma vi garantisco che ogni volta si è sempre da capo, proprio per il suo modo non sistematico, non continuativo, lavorava per intervalli insani, e mi verrebbe da dire vabbè. Ma stiamo ancora un attimo con Jaspers, che è il corifeo, per sapere che cosa ci dice, dove ci porta. E quindi è attentissimo anche Jaspers, che pure aveva scritto una monografia, il Nietzsche nel 1936, una bella monografia su Nietzsche, nel 1938, pur già dal 1937 esonerato dall'insegnamento, fattogli divieto dalla Gestapo di prendere parole in pubblico, impossibilitata ogni produzione, guai pubblicare, vi dicendo, guardate a vista, è ovvio, controllato a vista, bene, nonostante questo qualche conferenza in circoli privati l'ha fatta, quindi come dire, sempre, dice lui, riflessioni pronunziate in stato di libertà vigilata, ecco. Ma la tesi di Karl Jaspers è proprio questa. Non appartiene al nazismo Nietzsche, e qualsivoglia lettura nazista è una lettura stravolgente, non capisce un fico secco di Nietzsche, perché il pensiero di Nietzsche non è un pensiero metafisico, è un pensiero genetico, ecco un altro termine che è tipico del rapporto tra questo psicopatologo e filosofo che è Jaspers e Nietzsche, che evidentemente è come per il re sole la caccia al cervo, voglio dire, nelle sue selve, ecco, la caccia più, più più nobile che si possa pensare, o all'orso bruno, ecco. Nietzsche, voglio dire, è un argomento inesauribile, perché la auto-auscultazione di Nietzsche sulla propria malattia, avendo acquisito subito, fin da giovanissimo, che la propria malattia era la malattia dell'Occidente con la O maiuscola, e che la malattia dell'Occidente è il cristianesimo specificamente, poi vedrà che anche la scienza. Ma la scienza la concepisce come una secolarizzazione del cristianesimo. Poi vedrà che anche il liberalismo, il socialismo e il capitalismo, ma sono anche queste delle secolarizzazioni del cristianesimo per Nietzsche. Quindi autoascoltandosi e mettendo a fuoco quindi tutti i sintomi che via via lui vedeva insorgere in sé, aveva dei capogiri, dei mal di testa, era miope, non vedeva da qui, non vedeva il palmo del suo naso, non poteva quindi eccellere nello sport, aveva avuto anche un fisico abbastanza robusto, ecco, portato, ma non vedendo, è ovvio che le discipline, se fai scherma, andavano allora in Prussia. È lo scherma, se non vedi la punta del tuo fioretto e quella dell'altro, come fai? Ecco. Quindi era proprio negato, sotto questo profilo. La prossima volta leggeremo qualche nota biografica ravvicinata su Nietzsche, ma per ora guardiamo proprio l'aspetto psicopatologico, perché è una cosa strana per la filosofia, la psicopatologia, è una cosa strana, cioè da un certo, uno potrebbe pensare con una certa sufficienza a queste cose e vederle come delle erranze, piani secondi, ecco, scale di servizio, che ne so. E invece con Nietzsche si capovolgono i giochi, non stanno fermi gli schemi, ecco. I riferimenti stabili, acquisiti, si vanno a far friggere. Ci pensa Nietzsche a mandarli tutti a far friggere. E cosa fa? Incomincia quindi a fare un lavoro di sintomatologia. Ed è questo il concetto di filosofia genetica. Il pensiero va colto non per la verità oggettiva che pretende di contenere, ma va colto nel suo nascere, nel suo formarsi, nel rovello della sua genesi. Lì è ancora ricco di vita, lì non è astratto, non è campato per aria, non è per intellettuali, perché ha ben presente che il destino del cristianesimo, qual è perché il cristianesimo è la malattia dell'Occidente, in sintesi? Perché il cristianesimo ha in sé il tarlo del nichilismo. Ecco. Il tempo non è il suo tempo. Il cristianesimo dice che questo non è il tempo, che questa non è la realtà, che le cose che vediamo non sono la verità. Siamo in attesa dell'Apocalisse, tempi nuovi, mondi nuovi, vita nuova, questa non è vita. Bene. Questo scarto radicale rispetto all'essere così com'è è sia la malattia, sia la eccellenza del cristianesimo. Perché la cosa pazzesca è questa, che cogliere geneticamente un pensiero è farsi un baffo del principio di contraddizione o di non contraddizione. Perché nella Genesi ci sono tutti gli elementi così come sono, contraddittori, caotici, tra di loro in lotta, in conflitto, in sintonia, sono come sono, ecco. Chi ha avuto esperienza matrimoniale sa, se è genetica questa esperienza, che tutto è sempre in atto, che tutto è sempre in movimento, che non si dà nulla per scontato, che domani vedremo se ancora ci si augura, vuoi che anche domani stiamo ancora insieme? Ecco, due veri sposi ogni giorno dovrebbero dirsi questo, quando si danno la buonanotte, se la danno, e quando si svegliano, ecco, bene. La Genesi è quindi anche il superamento proprio della visione metafisica della verità, che va invece per cornici, non c'è cornice nella Genesi, se è in crescita che cornice metto? E com'è quando i bimbi sono in crescita? i genitori prendono i vestitini un po' più grandi, così durano un pochino, e poi sono già subito piccoli e sono sempre lì a dire: se ti è largo, che gli calzi a pennello qualche giorno, può essere, ma non è detto. Se cresce troppo in fretta di notte, mentre la mattina è tac, già, Dunque, è proprio questo il rapporto tra malattia e genesi, pensiero genetico. La malattia è qualcosa che non lascia stare le cose, interviene, si introduce e la fa da padrona, e uno non sa come sta l'ora dopo, il giorno dopo, un anno dopo, a seconda che malattia è, insomma. Quindi sono da leggersi sempre con occhio genetico, quindi con attenzione ai sintomi e con una umile descrizione. Ecco. E così la storia dell'Occidente va auscultata, bisogna vedere quali forze sono in atto dietro a ciò che appare, al di sotto, sotto la soglia, sotto il tappeto. Non guarda il disegno del tappeto Nietzsche, guarda sotto il tappeto e mette a disagio chiunque Nietzsche. Quindi se uno esce con del disagio questa sera, va bene, va benissimo, basta leggerlo e poi va bene. Ma guarda sotto, e sotto, se il tappeto ha una certa trama, la polvere e lo sporcizia e gli acari e tutti gli insettucoli e quello che, e tutta la popolazione sub tappeto, ecco, si dispone secondo la trama, ecco, per dire, è un altro quadro, è un altro quadro. E così, dietro un quadro che è rimasto fermo da una spennellatura all'altra, magari 10 anni, ecco. E dietro cosa c'è? Sono delle ragnatele, c'è una polverina, ci può essere qualche insetto che si è accasato, hanno avuto dei rapporti tra di loro, questi insettucoli, hanno anche fatto i loro bisognini, eccetera, eccetera. Dietro il quadro. È importantissimo questo andare a stanare che cosa è in movimento. Lo vedremo, penso, con un aiuto incredibile, Gilles Deleuze, fra 2 serate o 3. Il gioco di forze che Nietzsche indaga, parla delle cose, ma non parla delle cose, parla delle forze che sono in opera. Ecco. Lo scopo è evidente, lo scopo è non farsi travolgere dal nichilismo dell'Occidente. La morte di Dio, introduciamo adesso il senso nicciano della morte di Dio, lo nominiamo solo, la morte di Dio e la resa positivistica della scienza e dell'industria e la massificazione sono 3-4 fenomeni che tra di loro portano alla fine l'umanità. Non c'è alcun dubbio per Nietzsche, a meno che non sorga, ecco qua, un nuovo tipo di uomo. Un tipo di uomo capace di che cosa? Ecco, è quel che vogliamo capire questa sera parlando del Gesù di Nietzsche. Se ci arriviamo, e ci dobbiamo arrivare, del Gesù di Nietzsche. Ma è ancora un'ultima cosa. Si abbandona la Germania nel 1948 quando si accorge che la Germania, con Eisenhower eccetera, insomma, è una Germania che non è neanche all'altezza di chiedere perdono della barbarie che ha introdotto nel mondo col nazismo. Quindi proprio lui che sperava in una, e si era battuto, ha scritto degli scritti per la rinascita del popolo tedesco, e via dicendo, proprio schifato, accetta chiunque, tante università gli hanno offerto delle cattedre a Basilea, in Svizzera, viene in Svizzera a Basilea nel 48, ha 65 anni, non è mica un ragazzino, e continua a insegnare fino al 61, avrà 79 anni, quando poi, è vero, e vabbè, cito solo fra gli altri la questione della colpa, proprio relativamente al mea culpa che la Germania non riesce a fare, non sa fare, ecco, e la bomba atomica, un altro testo che tra l'altro anche Snelli è e vediamo questa sera, chiarissimi, ed una lucidità. Cioè, i grandi cervelli dicono cose difficili in modo lucido, preciso, esatto. Ah. Ecco, Nietzsche e il cristianesimo è quindi la ripresa di una conferenza o due scritte e rielaborate subito dopo la caduta del nazismo. Perché? Perché Nietzsche? Perché di continuo Nietzsche? Ecco, vedremo che anche Heidegger contemporaneamente, per anni e anni, studia Nietzsche e scrive un'opera, il Nietzsche di Heidegger, che è un monumento assoluto. Come mai questi grandi pensatori, questi pensatori assoluti, proprio in questa prima metà del secolo, e sotto il nazismo, pensano a Nietzsche? Ecco. Vabbè, c'è una risposta politica e storica e anche sociale, insomma. Il nazismo aveva voluto appropriarsi di Nietzsche e l'aveva, per via breve, per scorciatoia, aveva preso il superuomo come il modello della razza ariana, e quindi del dominatore del mondo, ecco, nei millenni a venire. E invece questo pensiero, questi interventi fanno vedere la banalità, la superficialità e la miopia, anche l'arroganza, anche proprio la deficienza del nazismo. C'è una frase che nella sua semplicità chiude il discorso: la filosofia è una fonte unica di pensiero ed è nei momenti in cui la politica e la religione non sono più all'altezza della storia, è l'ultima carta da giocare, l'ultima carta della filosofia. Chi vuole della filosofia facile, comoda, prêt-à-porter, proprio così, insomma, pronto uso, faccia altre cose, perché la filosofia non è una cosa né facile, né semplice, né di pronto uso, perché viene utile quando tutti gli altri linguaggi, semmai uno chiede a cosa serva la filosofia, serve a un fico secco. Ma se dovesse servire a qualche cosa, ecco, servirà quando non c'è più nulla che serve a farti stare in piedi o a farti capire quello che accade. Più nulla, attenzione. A far capire, sto dicendo. Poi i miti, i sogni, gli affetti, quello è un altro paio di mani, i sentimenti, quell'altra cosa. Bene, a far capire. Scrive, è l'ultima carta che rimane da giocare, ma anche l'ultima carta che rimane anche dopo che uno l'ha giocata, questo è il bello. Quindi il nazismo la gioca male, spudoratamente, schifosamente. E il modo in cui invece la gioca Jaspers è quella proprio di un medicamento, e insieme è di un rovello che si riapre. Dice: i nazisti, per quanto intelligentissimi organizzatori e propagandisti, erano tutti, dai capi supremi fino all'ultimo portaborse, di un'ignobile ottusaggine. Bello questo termine, ecco, ottusaggine. Ci sono gli angoli acuti, gli angoli ottusi, ottusaggine. Bene. Sì, ecco, porsi il problema del modo di pensare di Nietzsche, e se lo pone Jaspers, è porsi il problema proprio della patologia di Nietzsche, perché Nietzsche sa di essere malato, lo sa meglio dei dottori che lo curano, e tra l'altro, perché sa anche quello che non si può clinicamente desumere. Ecco, è complesso il rapporto con la malattia di Nietzsche, fino a essere sublime, ecco, dicevo prima, leggere sotto il tappeto, dietro il quadro, sotto la soglia, sublime, va proprio sotto, ecco, scava lì, è il sublime della patologia, e quindi è proprio una autobiografia, che potremmo anche chiamarla autoterapia, ma solo che è un'autoterapia adesso, cioè di un genio, ecco, quindi ed è insieme, ed è perciò che ne parliamo, un'autoterapia dell'Occidente. Ecco, adesso è proprio questo il fatto. Non è Nietzsche, non parla un linguaggio, una parola finita, è sempre in contraddizione. A Nietzsche è possibile far dire tutto e l'opposto di tutto, attenzione, questo lo dico perché è proprio difficilissimo, eppure quando uno legge una pagina di Nietzsche dice proprio questo, solo che la pagina dopo dice una cosa uguale contraria. Allora dove sta il vero? È un bel problema questo. Ecco dove stimola alla lettura genetica, ma anche psicopatologica, e quindi proprio andando ad auscultare i sintomi che via via, e quindi scegliendo una postazione dove assaltare innanzitutto proprio il principio di contraddizione. E allora uno potrebbe dire, vabbè, allora chiudiamo il gioco, tanto una cosa vale l'altra se il principio di non contraddizione non funziona più. Il fatto è che non è che non funzioni più, funziona in modo caotico. Oggi che i fisici studiano i moti caotici, la cosa sembra quasi anche intelligente. Fino a prima sembrava deficiente, e invece no, e invece anche già prima era molto intelligente. Ecco. Perché il moto caotico, la malattia è caos. Quindi porta sia delle rivelazioni, ma porta anche dei punti di ombra, di oscurità, di male, porta felicità estrema e poi anche un dolore lancinante. Ecco, senza che ci sia il criterio, senza il bandolo della matassa, ecco, senza il principio di non contraddizione. Sicché il malato non è un prodotto finito. Oh. Ed è questo il punto di un grande punto di acquisizione di Nietzsche. Il malato non è un prodotto finito. In un'epoca in cui industrialmente si vogliono prodotti finiti, che sono vendibili meglio, sono smerciabili meglio, e beh, questo doppio participio passato, perché il prodotto è un participio passato, finito pur di finire, ecco, questo doppio participio passato fa acqua. Quindi attenzione, la malattia in questo senso è una postazione privilegiata. Uno potrebbe dire, ma nessuno però può desiderarla. No, non c'è bisogno però di desiderarla, uno se la ritrova. Io mi sto rendendo conto, vivendo, che insomma, intorno a me vedo che ovunque c'è malattia, ma ovunque. E quando si rivela, spesse volte tardi. Dunque, questo prodotto finito, la malattia, è ciò che fa eccezione. In un mondo in cui tutto deve funzionare, nel mondo dell'amministrativo, nel mondo del calcolatorio, dove tutto è programmato, nel mondo della prevedibilità come valore sommo, bisogna essere prevedibili e prevedere, e beh, la malattia in questo senso va a braccetto con l'eccezione. Ecco, tutto il pensiero di Nietzsche non solo è un pensiero del movimento caotico della psiche, ma è anche, e dell'essere, e dei sentimenti, ma è anche un movimento, ma è anche un'indagine continua dello statuto misterioso della eccezione. Perché parlare della eccezione sembra già una contraddizione, perché se eccezione cosa ne parli? Tanto, grazie, la tua parola vorrebbe dare stabilità, continuità, teoria, e quindi fissazione, cosa parli dell'eccezione? Eppure attenzione, Nietzsche ritiene che Gesù sia l'eccezione, il Gesù di Nietzsche è un Gesù eccezionale, unico, che io non so se qua ci sono dei preti, spero che siano ironici, perché devono essere ironici. Ma tutti siamo preti, chi più chi meno, tutti abbiamo del prete, afferma Nietzsche in noi, perché tutti vogliamo aderire alla normalità e sentirci eccezionali. Ed ecco qual è la contraddizione del cristianesimo. Il Cristo è solo eccezione, però i preti fanno sacramento, fanno chiesa, fanno anno liturgico, fanno paramento, fanno calendario, e vi dicendo insomma, fanno morale dell'eccezione. E non si fa morale dell'eccezione, non si fa morale, non si fa norma, non si fa criterio di comportamento, perché l'eccezione è proprio questa folgorazione che quando c'è, c'è, e se non c'è è un bel da farle eccezionale, sei patetico. Friedrich Nietzsche scrive: Jaspers è l'incarnazione dell'eccezione fino al paradosso. Ma andiamo a leggere una brevissima, a pagina 12, non è ancora lui che scrive, a pagina 12 è ancora l'introduzione, ed è una bella introduzione di quasi 40 pagine, tassa corposa, di Giuseppe Dolei. Bene, scrive a proposito, è parola sintetica, si legge in fretta. Nietzsche malato, fin da bambino, mal di testa, disturbi agli occhi, fortemente miopi, sono assai frequenti. Il giovane che riceve una solida istruzione presso il rinomato collegio di Pforta era diventata a 5 anni orfano di padre. Il mite, amato pastore, veniva da una famiglia di pastori protestanti, luterani. Sia lui sia la madre erano quindi proprio doppiamente pastori. Lui era vocato a fare il pastore. È un'eccezione anche in questo senso, è un'eccezione in tutto Nietzsche. Ama Wagner, si innamora di Wagner e dopo breve tempo scrive di Wagner delle cose terrificanti. Sei un mistificatore, un venditore di fumo, la tua musica che noia, quando prima l'aveva stimato chissà che cosa. Diventa filosofo leggendo a 21 anni per caso su una bancarella Nietzsche, il mondo, Schopenhauer, il mondo come volontà di rappresentazione, lo adora. Scrive la nascita della tragedia proprio come falsariga e come esercizio su Schopenhauer. Benissimo. E arriverà presto a dire che Schopenhauer, non ti perdono di avere praticato quel buonismo orientale, quei miti orientaleggianti che non danno all'uomo dell'Occidente una prospettiva, ma lasciano il destino di nichilismo dell'Occidente avanzare a passi sempre più rapidi, e quindi si distacca dalla compass. Ma che compassione! Quello che è in atto implica la reinvenzione affermativa, non la noluntas, non la sospensione della volontà, ma il mettere in essere il massimo, anzi, la volontà di volontà, cioè una volontà che vuole se stessa e quindi talmente radicale, talmente assoluta, da riuscire, nonostante Dio è morto, a stare a galla. Gli uomini della morte di Dio hanno bisogno, dice Nietzsche, di una volontà ferrea, totale. Il problema di Nietzsche, ed ecco qua dove Nietzsche sembrerebbe portare al nazismo, è agli antipodi. Ma il problema di Nietzsche è l'arbitrio, sempre. Non c'è un'opera in cui non vada a batter lì, perché questo è il pensiero. Come non cadere nell'arbitrio una volta che Dio è morto? Come posso fare un atto d'amore se Dio è morto? Domanda, se non c'è Dio. Chi è che mi vede se nessuno mi vede? Ecco. Che cosa vale se non c'è un tribunale superiore? Il più arrogante può diventare ministro degli interni, faccio per dire, ministro, a capo, il più arrogante. E chi è che mi salva? Domanda, chi ci sta se Dio è morto? E così via. E questo è il problema più grosso per Nietzsche. Il problema più grosso, ed è qua che il Gesù di Nietzsche è la risposta che stranamente anche nei manuali non si trova, ma è una cosa che mi fa una rabbia, ma non si trova mai, non si trova. Ecco, non si trova. Il Gesù di Nietzsche è il Gesù più mite e più dolce e più altruista e soprattutto, tornando all'incontro con Schopenhauer, ma in senso affermativo, a questo punto, è il non più io, il non più io, il non soggetto, colui che non ha più nessuna istanza performativa. Quindi la volontà di volontà deve essere assoluta e insieme, e questo è il paradosso, questo è il punto, cioè non si capisce, E insieme deve essere capace di un assoluto altruismo. Ecco. Perché, attenzione, benché lui dica l'oltreuomo adesso è un'eccezione, come i santi sono un'eccezione, ma devono diventare il mondo, altrimenti guai. E quindi il problema, ancora più grosso, è perché critica la democrazia corrotta e bieca? Ma per questo motivo. Perché critica il comunismo staliniano? Per questo motivo. Perché non c'è una comunità di persone assolutamente libere, assolutamente belle. Ma belle, andiamo a vedere cosa significa belle per Nietzsche. Significa che non sono più egoiste, non sono più narcisiste, non hanno più un io da accudire, non mettono più tra sé e l'universo le cose da vedere. Un io, un punto che è patetico per Nietzsche. Ogni psicologismo per Nietzsche è semplicemente patetico di fronte al nichilismo che avanza. Ecco. Ma torniamo, perché queste sono alcune traiettorie. Il padre, gli muore il padre, Dio mio. Il mite è amato. A 5 anni rimane orfano di padre, è amato pastore che resta luminoso come un faro nella memoria del figlio, un faro però che proietta ombre inquietanti. Com'è morto il pastore Nietzsche a soli 36 anni? Si dice che in seguito a una caduta avesse perduto la testa, riportando una lesione, una commozione cerebrale che nel giro di pochi giorni lo porta alla morte. Ma all'orecchio del bimbo giungono presto anche altre voci. Uno zio finito in manicomio, un altro morto suicida, sempre zio, anche se pietosamente si vuole mascherare il suicidio con un incidente domestico. Dunque la famiglia, da parte, per parte di madre e di padre, è esposta alla terribile tara della follia. Ogni prete è esposto alla tara della follia, quindi tutti noi, in quanto abbiamo del prete, siamo esposti a questa tara. Ecco bene. Ma è importante, perché altrimenti mica staremo facendo filosofia a leggere queste cose. Le leggiamo perché sono, ho detto prima, l'auscultazione della nostra epoca, cioè di ciò che siamo. Sono ontologici questi discorsi. Questa è filosofia, attenzione. Riguardano l'essere che siamo, anche se non sappiamo di esserlo, Perché la bellezza dell'essere è anche questo, che non sempre l'essere si sa. Ecco. Nei sapienti a volte viene a sapersi l'essere, ma non sempre. Dunque la famiglia per parte di padre e di madre è esposta alla terribile tara della follia, come sembra confermare la fine anomala del fratellino di Friedrich, rapito da una meningite all'età di 2 anni. Quindi perde il padre, perde il fratellino, i zii. Al malessere fisico si aggiunge perciò il minaccioso presagio di un male della mente che potrebbe esserne l'origine. Nietzsche aveva interiorizzato questo timore tanto da guardare al suo 36esimo anno, compleanno, come al varco tremendo che al pari del padre avrebbe potuto portarlo alla follia e alla tomba. Quindi attenzione, nasce nel 44 Nietzsche. Quindi più 36 e siamo lì. Bene, e siamo lì. La sorte gli regalò invece 8 anni ancora di vita cosciente, dopo i 36 anni. Ma se togliamo i primi 10 anni, 12, 11, Dio santo, voi fate i conti, nell'89 è già folle. Sono gli anni del Cristo, sono gli anni del Cristo. Uno più, uno meno. Bene, e lo dice sempre Nietzsche, io... Il Cristo, Dioniso, gli ultimi bigliettini, quelli della follia. Quindi sapeva benissimo queste date, perché, grazie, è ovvio che le sapeva. Si sapeva, quindi. La sorte gli regalò invece 8 anni ancora di vita cosciente, pochi per l'anagrafe, moltissimi per la filosofia, che in questo arco di tempo vide nascere opere di importanza capitale, come Aurora, nell'81. Attenzione bene, in questi 8 anni, cioè voglio dire, una cosa... Aurora, un capolavoro. La Gaia Scienza, il capolavoro. Quando io ho letto La Gaia Scienza, ho detto, ho letto il capolavoro di Nietzsche. È una cosa, c'è degli aforismi da dar la balla. È benissimo, nell'82. Nell'83-84, così parlò Zarathustra, molti dicono il più grande capolavoro di Nietzsche. la Bibbia, il Vangelo, sono i quattro Vangeli messi insieme, è tutta una falsa riga del Vangelo, l'ha scritto Zarathustra proprio, ed è un conoscitore, vabbè, non solo lo ha succhiato col latte, la teologia veniva da famiglie di pastori protestanti. I protestanti leggono la Bibbia più dei cattolici, questo diciamocelo, bene. La conosco molto meglio, bene. Molto meglio, non meglio. Ma un capolavoro, così parlo, assoluto. Al di là del bene e del male, taccio, qua si spreca il termine capolavoro, se lo dico anche bene, ma questo di sicuro, al di là del bene e del male, è un crocevia. La genealogia della morale. Sempre siamo nell'87, l'anno dopo, 86-87. Nell'88 scrive il caso Wagner, chiude con Wagner, e qua proprio ormai è solo di fronte al mondo. Nell'88 scrive anche l'Anticristo. Ecco, questa sera, se parlassimo del Gesù di Nietzsche, andremo a prendere dei frammenti dell'Anticristo, perché voglio dire, è stranissima questa cosa. Come parla di Gesù Nietzsche, io non ho mai letto in nessuno. In nessuno. Parlo di filosofi, evidentemente. Però mi piacerebbe fare il confronto anche con chi ha altre pagine, non di filosofi, che parlano del Cristo. A vedere. Perché questa è proprio una piccola sfida e mi piacerebbe lanciarla. Un guanto, non fa danno. E infine c'è Homo. E poi diventa pazzo. Pazzo. Cioè in 9 anni ha scritto 8 capolavori, uno più pazzesco dell'altro. Cioè, non lo so come, cioè, è proprio una cosa. Ecco, dunque, anche questa è eccezione. La malattia è l'eccezione, anche questo. E Nietzsche amava la regola e ne aveva un bisogno vitale. Ecco, ma per trasgredirla mi verrebbe fin da dire, ecco, per frantumarla, per andare oltre. Ecco, per vederne i limiti, non c'è una regola che non abbia dei limiti. Li pone, le regole pongono dei limiti. Vuoi che non ne abbiano? Ontologicamente le regole sono limitate, anche limitate. Quindi i peggiori lettori di Nietzsche, e questa è una cosa che scrive Nietzsche stesso, in Umano troppo umano, i peggiori lettori sono quelli che si comportano come i soldati dediti al saccheggio, arraffano qualcosa che può servirgli, insudiciano e scompigliano il resto e diffamano il tutto. Ecco, questo qua è il giudizio ante litteram dato del nazismo e di tutti quelli che piegano Nietzsche a scopi di pronto uso, insomma. Ecco, quando invece, come mi sono sforzato di intuire, seguendo gli Aspers e un po' anche forzandogli la mano, credo che sia proprio questo il sentimento della filosofia genetica. Pensare fuori della appartenenza e identità, fuori della definizione, fuori della finitezza, fuori della esibibilità del prodotto finito, e invece pensare nel muoversi, nel divenire, nel creare. Non c'è un filosofo, forse a parte, vabbè, insomma, Platone c'è sempre, insomma, ma lasciamo stare i confronti. Ma lasciatemi dire, non c'è un filosofo che sia più profondo e indagatore di che cos'è la creazione. Ecco. Ma attenzione, non la creazione, ma secondo un ossimoro radicale, che è l'immanentemente creativo, l'immanentemente assoluto. Nietzsche è sempre lì a vedere come nella finitezza si produce l'infinito, nella mortalità e nella temporalità c'è l'eterno e c'è anche l'eterno ritorno. Ed è questa la potenza del suo pensiero. Ma ci è arrivata? Merito Gesù. Andiamo a vedere. lasciamo stare adesso, siccome ormai il tempo purtroppo se n'è andato. Faremo così la prossima, il prossimo incontro, siccome ci sono due incontri affezionati a Martin Heidegger, il prossimo incontro facciamo come Salomone, tagliamo il bimbo, cosa che non ho mai fatto, proviamo, tagliamo il bimbo in due. E vediamo a che parte. Facciamo tre quarti d'ora, una pausucola e poi altri tre quarti d'ora. Quindi continuiamo un po' con Karl Jaspers, vorrei anche dire due suoi pensieri. Perché Karl Jaspers è assieme ad Heidegger il più grande pensatore tedesco dell'esistenzialismo. E non solo, quindi sarebbe bello. Ma andiamo adesso a vedere. Proprio così, alcune citazioni, così sentiamo anche, sono le 10-5 minuti. Andiamo a pagina 53, dove ecco parte proprio la visione nicciana della storia universale, il primo capitolo. C'è una bella introduzione anche introduzione, la lotta di Nietzsche contro il cristianesimo nasce dalla sua propria. La vedremo in seguito. Andiamo subito a toccare questo luogo. Dunque, abbiamo detto, secondo Nietzsche, tutta la storia dell'Occidente è sotto il segno del cristianesimo, di questa che è la malattia delle malattie e che è décadence. Perché dove il cristianesimo prende luogo, nessun'altra verità ha più luogo. Questa è una frase di Nietzsche. Dove il cristianesimo giunge, nessun'altra verità può più reggere. L'esempio che fa Nietzsche, il più grande, è che il cristianesimo ha abbattuto, annegato, affogato il politeismo. Il fatto che ci fossero tanti modi di essere divino sulla terra. Ecco qua. No, c'è un unico Dio ed è oltre, fuori. Questo mondo non è il vero mondo. Quindi attenzione, è una cosa pazzesca. È un primo punto. Quindi pone in decadenza tutto quello che non è cristianesimo. Solo che quando Dio muore, fine di tutto. Se moriva una divinità o se andava in disgrazia, Zeus, magari Ale, ecco, bene. Partono delle vicende, il divino non è pregiudicato, e invece la morte di Dio pregiudica tutto, e d'altra parte l'epoca contemporanea pratica rigorosamente la morte di Dio. Non è Nietzsche che auspica la morte di Dio, ci mancherebbe. Lui la vede, è nelle cose. La scienza è la morte di Dio. Il capitalismo è morte di Dio. L'industria è morte di Dio. La massificazione è morte di Dio. E così via. Quindi sono dei fenomeni incredibili, reali, sotto gli occhi di tutti, che nessuno però vuol vedere. Parte proprio dal Dio è morto, ma tutte le varie enumera una serie di luoghi di crisi, però poi dice dietro questi luoghi c'è un'altra verità, la più terribile che nessuno si vuole sentire dire, ed è che Dio è morto. Questa è la verità terribile dell'oggi. Quindi Nietzsche parla di decadenza della cultura, di sostituzione dell'istruzione con un sapere meramente erudito, di riparazioni, tutte citazioni che fa, tutte frasi che Jaspers prende da Nietzsche, riparazione del deficit spirituale con una universale finzione scenica. È un vivere nel come se, nel come se. Fate voi con la... Superamento della noia con l'ebbrezza delle sensazioni, chiasso della civiltà falsa in cui non può crescere più nulla. Tutti parlano senza essere ascoltati. Tutto viene tradito con la parola, Ebbene, quindi Nietzsche addita il vuoto dei guadagni affannosi, rivela l'importanza della macchina, della meccanizzazione del lavoro, dell'avvento delle masse, eccetera. Ma è Dio è morto il problema. E adesso qua una citazione dai frammenti postumi. È una novità terribile che ha bisogno di un paio di secoli. Ci vogliono 2 secoli, perché questa verità sia evidente. Ma è già accaduta, ecco. Un paio di secoli ancora per diventare il sentimento degli europei, dopodiché per qualche tempo sarà come se ogni cosa abbia perduto la sua vera importanza. Guardate che non dice che Dio non esiste. Nietzsche non ha mai detto Dio non esiste, ci mancherebbe. Neanche ha detto io non credo in Dio, non ha mai detto io non credo in Dio, è Nietzsche. Ecco, altra cosa, è stimato il più grande filosofo cattolico. Cattolico, di Slovenia, cristiano, non cattolico, cristiano e Karl Jaspers, ma lui non nomina mai Dio, non ha mai nominato Dio, come filosofo intendo dire. Bene, no, questo è importantissimo a sapere, anche per vedere questi vasi comunicanti segreti. Bene, no, vede la crescente mancanza di fede nel mondo, è il mondo che non ha più fede. È ontologica, ho detto prima, i fenomeni che ho nominato sono dei fenomeni, cioè le masse non sono turbe psicologiche, esistono, ecco, la deficienza delle masse è più greve della cute di un pachiderma, ecco. Ma non si ferma a dire Dio è morto. Nietzsche si chiede perché Dio è morto. Questa è la domanda che si fa. Perché Dio è morto? Zarathustra, si pone questa domanda. Perché Dio è morto? Perché il cristianesimo lo ha ucciso. Oh, ma è una cosa incredibile questa. Questa è la risposta che dà Nietzsche. Dio viene ucciso dal cristianesimo. Causa della morte di Dio è il cristianesimo. Fu il cristianesimo a distruggere a suo tempo ogni verità di cui l'uomo precedentemente aveva vissuto. In primo luogo, la tragica verità della vita della Grecia antica. L'umanità aveva già raggiunto un sentimento di Dio assoluto, che la vita è tragedia, che la vita è dolore. Questo era il più profondo sentimento religioso. Il cristianesimo vi contrappose solo delle finzioni, dice Nietzsche, sono tutte citazioni, Dio, ordinamento morale del mondo, immortalità, peccato, grazia, redenzione. E ancora un frammento postumo dell'85, dice, ma dato che la coscienza della sincerità fortemente sviluppata dal cristianesimo, alla fine prova disgusto per ogni interpretazione cristiana del mondo, ecco qua. Il cristianesimo, dopo continuiamo la frase, il cristianesimo è dunque che cosa? Ecco dove proprio è genetica l'analisi di Nietzsche, sta dicendo delle cose da orbi, cioè cose pazzesche, che il cristianesimo è la causa della morte di Dio. E insieme però sta anche dicendo, ecco qua dove sembra in contraddizione, ma nello stesso aforisma, ecco, nello stesso frammento, e insieme sta dicendo che il cristianesimo rilancia di continuo la sua ricerca, la sua interpretazione, il suo adattamento, la sua volontà di esserci. E quindi non chiude mai la partita con Dio, ma la spinge fino alle estreme conseguenze. Fino al Dio è morto, appunto. Rileggo. Ma dato che la coscienza della sincerità, fortemente sviluppata dal cristianesimo, alla fine prova disgusto per ogni interpretazione cristiana del mondo, che è sempre in difetto, che è sempre inadeguata, che è sempre corrompente, corruttiva, contaminante, tutti i termini che Nietzsche usa a bizzeffe, la realtà fittizia del cristianesimo viene riconosciuta come tale. E allora non resta che il nulla. Non resta che il nulla. quando uno si accorge che il cristianesimo è finzione, è stato un tradimento di Dio, ma ha perso anche Dio nel contempo. Attenzione bene, questo è il problema. E questo è il nichilismo. E allora non resta che il nulla. Scrive Nietzsche nell'87, sempre frammenti postumi, il nichilismo è la logica dei nostri grandi valori e ideali portata fino alle sue estreme conseguenze. Ma, vedremo, da chi? Ma dallo spirito giudaico nel quale si è innestato malauguratamente il cristianesimo. E quindi dallo spirito rivendicativo, dallo spirito di vendetta. Perché, dice Nietzsche, il popolo ebraico è in una condizione pazzesca. Ha un Dio che si dice unico e toglie di continuo al suo popolo, il Dio che dice che è il suo popolo, il mondo. Secoli e secoli di schiavitù egiziana, assiro-babilonese, conflitti continui con i filistei e poi ali la diaspora in giro per il mondo, ovunque fuori luogo, comunque fuori luogo. Chiedo bene se qualcheduno ci fosse qua, 100 ebrei, voglio dire, io parlo sempre come Nietzsche, mi dispiace dirlo questo, ma come usavo il linguaggio di Feuerbach, come usavo il linguaggio di Schopenhauer, uso il linguaggio di Nietzsche, perché questo è il servizio, dopodiché uno poi sa cosa pensare, nel senso che ha avuto un assaporato che cosa dice Nietzsche. Bene. Non è che sto a mettere lo zucchero a velo, no. L'avanzare del nichilismo è la storia dei prossimi due secoli. Cioè, da molto tempo tutta la nostra cultura europea, questo lo scrive nell'89, sono i frammenti postumi di 87-89, e quindi addirittura l'ultimissimo anno, bene. Cioè, da molto tempo tutta la nostra cultura europea si muove con una tensione tormentata che cresce di decennio in decennio, come in direzione di una catastrofe, inquieta, violenta, precipitosa, come una corrente che anela alla fine, che non riflette più, e ha paura ormai di riflettere, perché fa paura riflettere. Ma insomma, allora, come facciamo? Diciamo due cose su Gesù oppure, ma sono già le 10:10, 5 minuti, mi sembra folle, no dai, la prossima, anche dopo poi continuiamo ancora un po', ma una cosa dobbiamo dirla prima, Ma chi è stato Gesù? Ma chi è Gesù per Nietzsche? Chi è il Gesù di Nietzsche? Beh, questa è la grande domanda. E tutta questa durezza estrema e anche grande considerazione, vedremo, nei confronti dei preti, anche della Chiesa, botte da orbi e insieme, questa contraddittorietà di giudizi continua, questo rovello di giudizi, va comunque impietosamente, se ben chiaro, verso la dichiarazione che la malattia dell'Occidente è il cristianesimo e che il cristianesimo è il tradimento di Gesù. Ma fin dall'inizio il tradimento di Gesù. Perché? Ma allora chi era sto Gesù? Gesù, scrive nell'Anticristo, realizza, ormai sono quasi tutti dall'Anticristo queste citazioni, Gesù realizza una nuova pratica di vita, non un nuovo sapere, parentesi, una nuova condotta, non una nuova fede. Non voleva che uno avesse fede in lui. Uno mi può citare, attenzione, dico subito una cosa che salta fuori in seguito, ma è... siccome adesso noi ci fermiamo, non vorrei che qualcuno che lo sappia. I Vangeli stessi, per Nietzsche, per il filologo Nietzsche, attenzione, i Vangeli stessi sono già una empia manipolazione. Nei Vangeli c'è tanto spirito di vendetta quanto beatitudine di Gesù. Quindi attenzione, e lui poi cita e divide e fa vedere i luoghi, quindi costruisce, mi verrebbe fin da dire, il suo Gesù. egli è dominato dal forte istinto di come si debba vivere per sentirsi in cielo, per sentirsi eterno. Ecco che cosa, e torniamo anche alle domande della Giovanna della volta scorsa, ecco, questi idea fissa che hanno i filosofi, grandi filosofi, di un'eternità immanente, che è una cosa pazzesca, che è una cosa pazzesca. Bene, Gesù l'ha praticata, non l'ha teorizzata come fanno i filosofi, No, no, lui l'ha messa in pratica, non ne ha fatto dottrina, non ne ha fatto chiesa, tutto quello che è chiesastico è anti, è contro Gesù, è anticristo. L'anticristo non è che Nietzsche nell'anticristo parla contro Cristo, si mancherebbe altro, evidenzia chi ha crocefisso, e ricrocefisso il Cristo. La beatitudine, dice ancora, sempre nell'anticristo, la beatitudine vissuta da Gesù e conquistata con la sua condotta di vita è la realtà psicologica della redenzione. La redenzione non è una dottrina. Gesù non voleva redimere un fico secco, dice Nietzsche più volte. Gesù era redento, era beato, punto. Tutto quello che uno ci fa ad aggiungere è già una manipolazione, è già un utilizzo, c'è già una paura, c'è già un contesto che preme a quell'utilizzo. Tale beatitudine di Gesù consiste, ancora scrive Nietzsche, nell'essere di casa in un mondo non più toccato dalla realtà, un mondo interiore. E lo scrive in corsivo, un mondo interiore. Egli, altro frammento, non li sto non cito la pagina, perché la citazione è dell'anticristo tedesco, dell'edizione tedesca. E io non me lo sono portato, perché altrimenti non avrei potuto seguire con calma, perché se uno lo prende in mano è difficile stare dentro a queste, cioè l'arte di citare, l'arte della citazione di Carly Aspers è meravigliosa. Io non la posseggo né molto né poco, sono andato a tirar fuori tutti questi e mi viene da leggere tutta la pagina ogni volta, perché è una bellezza tale. Come si fa? Invece lui è un tedesco, e quindi, e poi essendo psicopatologo, è un chirurgo, della psiche intendo, perché, grazie. Vita, verità, luce, sono termini di cui si serve per la realtà più intima, tutto il resto, l'intera realtà, la natura intera, la stessa natura. Persino la lingua, questo è bellissimo, questa è una cosa di una bellezza rara, persino la lingua, scrive Nietzsche, hanno per lui solo il valore di un segno, di una metafora. Cioè, siamo tornati al punto, forse, al mito, al vero mito, dove si può indicare con la parola la cosa, immediatamente. Ma per poter fare questo gesto bisogna che il tuo dito non si metta di mezzo, però, fra la parola e la cosa che indica. Non ci deve essere un io che si frappone. Non c'è il cuneo della soggettività performativa, manipolatrice, egoista, ci ha detto Schopenhauer. No, è un mero additare. La mano indica e basta. La mano non afferra, né alza il pugno, no? Addita, ma quasi ritraendosi. Questa è la beatitudine. Un'ultima citazione, poi basta. La beatitudine è, questo è un bell'uso della parola, voglio dire, è un uso di una poeticità abissale, misteriosa questa. I poeti, i grandi poeti, e tutti i poeti, in quanto poeti, volgono verso questo gesto che... E per questo non vengono letti, grazie, ne sono sicuro, la gente vuole afferrare, vuole la sportina della spesa, grazie. Uno va al supermarket con il portafoglio pieno e il carrello vuoto, esce con il carrello pieno, magari non proprio vuoto, comunque col carrello pieno. Chi è che entra col portafoglio pieno ed esce col portafoglio vuoto e il carrello vuoto? Ecco. Questo sarebbe un additare senza afferrare, senza arraffare. Ma la nostra, la logica è un'altra, eh? È una logica antitetica questa. Voglio dire però una cosa, mi è scappato detto il termine antitetica, eh? Questo discorso è molto difficile perché Nietzsche non lo contrappone alla soggettività, all'egoismo, alla raffamazione, ci mancherebbe altro. Non lo mette in dialettica, non c'è una tesi, un'antitesi, no. La beatitudine, come anche l'oltreuomo, anche in questo è pazzesco, chi vuole appropriarsi di, ma non ci si può appropriare di Nietzsche, ma scherziamo, dell'oltreuomo, ma siamo matti. Perché? Perché non diventa relazione dialettica, non diventa consecutio, non c'è una relazione di continuità, salta la continuità. Questo ideale o questa visione, questa ma non è neanche un'idea, questa pratica di Gesù, del Cristo, è così, punto. Non è che questa sia antitetica ai romani o agli ebrei, è un'altra cosa. È la malattia che dà la potenza di cogliere l'altra cosa, sapendo che non è necessariamente da afferrare, o da contrapporre, o da giocare. Non si gioca l'oltreuomo, così come non si giocano i santi. No, e tantomeno Gesù. E chiudiamo con una frase. Qua una vale l'altra. Ecco questa. Ma come può manifestarsi in parole e azione? Si chiede qua adesso, sta scrivendo Jaspers. Ma come può manifestarsi in parole e azione l'essenza di questa vera vita, di questa vita eterna? Presente, Oh, occhio! Non è una promessa la vita eterna. Questa è dottrina cristiana. Questo è radicale tradimento di Gesù, secondo Nietzsche. È presente la eternità, la felicità, o non è, cosa ti prometto, siamo pazzi, ma come può manifestarsi in parole e azioni l'essenza di questa vera vita, di questa vita eterna, che non viene promessa, ma è presente? La buona novella significa che non ci sono più contrasti, scrive Nietzsche nell'Anticristo, e qua chiudiamo, la buona novella significa che non ci sono più contrasti, non c'è il maschio e la femmina, dunque non c'è neanche l'omosessuale o il transessuale o l'etero o non so che cosa, insomma, non c'è più il matrimonio o il non matrimonio, queste sono tutte cose che non c'entrano un figo con Gesù, secondo Nietzsche sempre, non c'è più l'alto e il basso, non ci sono più le differenze, cioè non c'è più l'io con la I maiuscola narcisista, perché o è narcisista o non c'è questo benedetto io, non c'è più l'io come il differenziale della realtà, saltano le differenze, la beatitudine è che non ci sono più differenze nel mondo, e allora tutto è bello, e insieme tutto è santo, e insieme tutto è gioioso, e tutto è vivo, e vi dicendo... Ecco, è questa la impossibile possibilità del Cristo. Ora basta scavare, è troppo doloroso. Credo che la solitudine che sto attraversando e alla quale devo ancora abituarmi somigli ai battesimi che avvenivano ai primordi del cristianesimo, addirittura a quelli operati da Giovanni Battista per immersione nelle acque del fiume Giordano. Quando si riemerge dall'acqua, non si è più gli stessi di prima. L'uomo vecchio ha ceduto il posto all'uomo nuovo, con la differenza però che non è un uomo migliore, è solo diverso, è più disilluso. È un uomo che, a meno che non abbia la fortuna di credere in Dio, sa che si nasce, si vive e si muore da soli. È tremendamente nicciana, come vedete, questa scrittura, ma anche questo concetto. E anche Dio talvolta diventa una presenza invisibile alla quale si è tentati di non credere. Gli altri divengono improvvisamente dei compagni di viaggio con i quali si cammina insieme per un tratto di strada per imboccare poi strade diverse. Questa non è la solitudine delle frasi fatte sul tipo del «tutti siamo soli». È la solitudine che ritrovo nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia, laddove l'Asia non è il continente asiatico, È un luogo dell'immaginazione, suolo di un pianeta inesplorato, illuminato da una luce d'acciaio. Un pianeta inesplorato, illuminato da una luce d'acciaio. Questo non so se abbia copiato da Nietzsche, ma mi piacerebbe andare a tirar fuori la citazione, tanto è calligrafica, ma com'è? È naturale, bene. Sconfinato deserto, dove il pastore non incontra nessuno, chilometri e chilometri di solitudine, lui, il gregge, la luna, paesaggio inospitale che nessun pittore oserebbe dipingere, rischiato da una luna indifferente che non innamora, con la quale il pastore cerca di impostare un possibile dialogo. E solo allora che provo quella stessa solitudine cui credo alluda Leopardi, alluda Leopardi, capisco la conseguenzialità obbligata di quei due interrogativi. Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Vabbè, cita la pagina di verso 39. Nella solitudine che si perde a vista d'occhio, laddove manca il benché minimo punto di riferimento, smettiamo di sapere chi siamo. E allora quei due interrogativi, che sembrano così banali, intrecciati, si potenziano a vicenda e suscitano il miracolo di una impossibile identificazione di sé. Dove finisce la terra desolata e comincia l'individualità che io sono? Quando termina il silenzio e si può dire la mia voce? Quando cala quell'antipatica luna perché il sole consente di riconoscermi nella mia ombra? E alla luce di questa poesia pare ingannevole anche la seduzione della siepe dell'infinito velo di una donna che mai si spoglia per poter non appartenere ad alcuno. Meglio non vedere che gli interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete. L'infinito, versi 4 e 6. Ad ogni crisi depressiva diventa sempre più difficile credere che valga la pena cadere per rialzarsi. Fino a quando ne troverò la forza? Sono un bambino ritardato che si ostina a non imparare a stare eretto? E allora è un continuo e difficilissimo ripetersi a terra in piedi, a terra in piedi, a terra in piedi. Ma è sempre più duro mettersi in piedi. Come si può tradurre questa fatica nella pagina scritta? Forse con qualche suono onomatopeico o semplicemente ricordando le urla che emettono i sollevatori di pesi. Oserei dire che è pretenzioso sostenere che la mia vita fino ad oggi sia stata esistenza. È stata solo durata. Durata è il tempo trascorso dalla mia nascita fino ad oggi, ma contiene in sé etimologicamente anche l'idea di un tempo che è stato faticoso da scorrere, di una sabbia troppo grossa per varcare agevolmente la strozzatura della clessidra. O c'è qua una poetessa, mi viene in mente questa cosa, che dice, conclude così la sua poesia, ma la strozzatura è il cuore. Gli anni che ho trascorso somigliano all'interminabile giornata di lavoro di coloro che d'estate asfaltano le corsie dell'autostrada. Un lavoraccio, forse anche mal pagato. Sì, questa è stata la mia vita. Gli altri che vanno in ferie, che frettolosi di raggiungere i luoghi di destinazione imprecano, anche per i restringimenti di corsia dovuti ai lavori in corso, e io che non sento mai calare il bruciore del sole sulla schiena mentre semino il catrame e ne aspiro le esalazioni, e che sotto la canicola si fanno sempre più penetranti. Un lavoro inutile, di quella nuova asfaltatura fra 6 mesi non resterà più traccia. Eppure, se voglio rivalutare me stessa, devo rivalutare l'inutile. La zona che mi è stata destinata per costruire la mia casa è una zona sismica, e la mia casa è questo corpo, questa pelle, che come la gomma tirata di un palloncino gonfiato si sforza di contenere in sé emotività, sentimenti, razionalità, intelligenza e altro. E ogni tanto, sotto l'effetto delle scosse telluriche, si dovrà accasciare a terra per racimolare nuovamente, per l'ennesima volta, i propri brandelli. A molti il verbo sopravvivere sembra riduttivo rispetto al verbo vivere. L'ultimo incontro, parlando di Derrida, è oggetto dell'incontro proprio il termine sopravvivenza. Ecco. Quindi questo pensiero che qua Barluma si potrà anche svolgere ulteriormente, dice: a molti il verbo sopravvivere sembra riduttivo rispetto al verbo vivere. A me no. Se lo analizzo, sopravvivere è un vivere sopra le proprie macerie, un ostinarsi, un vivere sopra tutti i nonostante. E il motivo per sopravvivere, caro pastore, il motivo del tuo peregrinare sono le tue pecore. Come ora a me è rimasto solo lo specchio umido degli occhi del mio cane, in cui guardarmi, compiere quelle ardue flessioni a terra in piedi, a terra in piedi, e null'altro, ma devo farmelo bastare. Ah, io farei un applauso, eh? No, uno, insieme, uno, no, un applauso, militare. Uno, due, tre. Ah no, no, vabbè, fa lo stesso. C'era una domanda, grazie.
Io chiedevo prima se mi potevi un attimino chiarire il concetto, come vede Nietzsche la beatitudine e il discorso della montagna Vangelo di Marco, di Matteo.
Guarda, c'è un solo santo che Nietzsche cita, ed è San Francesco d'Assisi. Ma lo cita non solo una volta, peraltro, proprio relativamente alla beatitudine, cioè alla perfetta letizia. Io mi ero preso dietro, ma non eravamo d'accordo, perché no, ecco. D'accordo, io mi sono preso dietro, così come esempio, il capitolo I fioretti di San Francesco, I fioretti di San Francesco, edizioni Porziuncola, quindi voglio dire, siamo proprio ortodossi, Ah, ecco. Bene, capitolo tredicesimo, esempio meraviglioso di povertà e umiltà di Santo Francesco, Esempio meraviglioso di povertà, perché c'è della meraviglia nella letizia e nella beatitudine. Nella beatitudine, come prima dicevamo, ciò che io posso additare, essendo il presente tutto, non c'è passato e futuro, nella beatitudine evangelica, bene, di Gesù. In questo presente assoluto, mi verrebbe da dire, in questo presente eterno, lo chiama attimo Nietzsche. Nietzsche, quando nomina l'attimo, intende sempre l'eterno nel presente. Ecco. Quindi un presente pieno, compiuto, meraviglioso, e dunque era proprio meraviglioso, cioè che desta meraviglia. Se uno non prova meraviglia, non è beato, chiuso. Quindi, però provare meraviglia e poi anche essere idioti, Infatti Nietzsche chiama Gesù l'idiota, e c'è una pagina, sì, più volte, e c'è una pagina, io andrei a Popoletta, di Karl Jaspers, in cui si chiede Jaspers: ma Nietzsche ha letto Dostoevskij? Non poteva. O Nietzsche aveva di bello questo, era umanissimo, non ha imparato le lingue. Oh, mi dispiace dirlo, mi dispiace dirlo, ma non sapeva l'inglese, un baffo dell'inglese. Oh. E quindi non sapeva il russo, non sapeva lui come lingue moderne. Il greco lo sognava, lo parlava con Omero, lo parlava con, ci manca il greco, e il latino invece pure, e il tedesco. Stop. Un po' il francese. Allora si chiede se forse ha avuto notizie da qualche edizione francese, ma è difficilissimo anche calcolando le date. Vabbè, basta, lasciamo stare questo. Ed è proprio lì, perché Gesù non solo è idiota, ma è l'idiota per eccellenza. Perché Gesù, attenzione a capire cosa vuol dire, perché uno potrebbe anche offendersi, e mi dispiace, ma far filosofia vuol dire essere robustissimi, e reggere i pesi. E portarseli a casa, poi pian pianino uno li sposta se vuole, altrimenti li lascia lì per la forza di portarli a casa, e se poi di casa, se non li muove un po', perché sono grossi questi pesi. Ah no, io poi anche, ecco. Ora, è l'idiota per eccellenza, ma l'idiota è colui che prova sorpresa, è colui che è in pace con se stesso, è colui che non ha delle vertenze, è colui, come dice Nietzsche, che non solca i tribunali, è colui che non ha mai delle rivendicazioni da fare, ecco, in assoluto, non ha delle dottrine, non ha dei dogmi, non ha delle verità, nessuna verità, perché la perfetta letizia è l'assenza assoluta di verità. La verità è una macchina da guerra nell'Occidente, eh? Nietzsche lo sa benissimo, i filosofi hanno costruito la verità con tutti degli apparati logici, dialettici e confutativi e che sono pazzeschi, eh? Cioè, voglio dire, è inutile mettersi a polemizzare con i filosofi, eh? Ma dico davvero è inutile, cioè, un filosofo da a chiunque altro, non lo so, insomma, la pula dal gas, non lo so come si dice, gli fa mangiare la polvere, grazie, ma scherziamo. Bene, ecco qua la meraviglia, eh? Esempio meraviglioso di povertà e umiltà di Santo Francesco. Ma cosa succede? Che sono già diversi, non possono più vivere di carità ad Assisi, perché voglio dire, vabbè che loro si accontentano di niente, ma insomma un pochino, che è il più prossimo al niente, sì, per sopravvivere, ecco, sopravvivere, per sopravvivere. E sono già tanti. Allora Francesco incomincia a dividerli e dice: voi andate per la via dell'Alemagna, ecco, e lui si dirige verso la via Franchigena. Suo padre era sapeva il francese, parlava francese, cantava in francese, era figlio di una francese, San Francesco, quindi benissimo. E lui quindi va con questo suo fratello, con questo suo fraticello va verso la via. E cosa succede? Che e pervenendo un dì a una villa assai affamati, andarono secondo la regola mendicando del pane per l'amore di Dio. E Santo Francesco andò per una contrada e frate Masseo era bello, grande, forte e giovane, si fa volentieri. Adesso no. Adesso non si fa nessuno volentieri elemosina, ma allora ai begli uomini sì, ecco, più che alle mezze tacche. San Francesco era una mezza tacca, ecco. Allora, cosa vuoi che ti dia? Un tozzettino di pane, a frate Masseo dei pani interi. Bene, proprio così, E Santo Francesco andando per una contrada e frate Masseo per un'altra, ma però che Santo Francesco era un uomo troppo dispregiato e piccolo di corpo, però era reputato un vile poverello, da chi non lo conosceva non accattò se non pochi bocconi e pezzoli di pane secco. Ma frate Masseo, però che era bello e grande di corpo, gli furono dati buoni pezzi, grandi assai e del pane intero. Accattato che egli ebbero, si ricolsero insieme fuori della villa in un luogo per mangiare, dove era una bella fonte e a lato aveva una bella pietra larga sopra la quale ciascuno pose le limosine che aveva accattate. E veggendo Santo Francesco che i pezzi del pane di frate Masseo erano più e più grandi e più belli che i suoi, fece grandissima allegrezza e di felice. Fossero stati più piccoli, felice uguale, non c'è differenza, attenzione. Fece grandissima allegrezza e disse: oh frate Masseo, noi non siamo degni di un così grande tesoro. Motò. E ripetendo queste parole più volte, rispose frate Masseo: ma padre carissimo, come si può chiamar tesoro dove tanta povertà e mancamento di quelle cose che bisognano? Qui non c'è tovaglia, né coltello, né taglieri, né scodelle, né casa, né mensa, né fante, né fancella. Una piccola servetta che tal è? Né fancella, disse allora Santo Francesco. E questo è quello che io reputo grande tesoro, ove non è cosa veruna apparecchiata per industria umana, ma ciò che c'è è apparecchiato dalla provvidenza divina. Siccome si vede manifestamente nel pane accattato, nella mensa di pietra così bella e nella fonte così chiara. E però io voglio che preghiamo il Dio, che il tesoro della povertà così nobile, il quale ha per servitore il Dio, ci faccia amare con tutto il cuore. E dette queste parole, e fatto orazione, e presa la refezione corporale di quei pezzi di pane e di quell'acqua, si levarono per camminare in Francia. Cioè, voglio dire, tutto quel che c'è è un dono, tutto quel che c'è in più è regalato, è donato, ma questo è... Questo vuol dire essere... Ma l'esempio dell'idiota, non avevo pensato di leggerlo, però forse vale la pena. Frate Bernardo era il primo fraticello, quello che lo ospitò quando tutti lo maltrattavano, perché nessuno ancora conosceva Francesco, i genitori, gli amici, tutti. E invece lui lo ha ospitato, lo ha speculato di notte, ha visto che di notte pregava e che quindi forse era anche un santo, e ha venduto tutto. Ha donato tutto ai poveri, non ha fatto un convento, cioè non ha investito, no, tutto, e l'ha seguito. Quindi, ecco, San Francesco reputava santo, frate Bernardo. Bene, e allora qua c'è un altro piccolo fioretto, è il capitolo 5, come frate Bernardo prese il luogo dei frati a Bologna. Anche qua è il momento in cui non ci stanno più ad Assisi e diventa una turbativa, ci cioè, ho tutti questi frati che vanno a chiedere le mode, non si poteva lavorare, si potevano fare dei servizietti, certo, ma se uno poi li prendeva, ma insomma, fatto sta che insomma, e quindi va a vedere se a Bologna c'è qualche, se c'è la provvidenza, che cosa, quindi va, e quando arriva a vedere, vabbè, insomma, andiamo, ecco, e frate Bernardo, ecco, e veggendolo, i fanciulli in abito disusato e vile, gli facevano scherni e molte ingiurie, come si fa un pazzo. Ecco qua dove la idiozia, la follia, la malattia e la beatitudine sono lì, in un crocevia dinamico, evidentemente, non mai statico, sempre genetico, sono lì, ecco. E veggendolo i fanciulli in abito disusato e vile, gli facevano scherni e molte ingiurie, come si fa un pazzo. E frate Bernardo, pazientemente, allegramente, sei proprio idiota, perché questo è fatto, e allegramente sosteneva ogni cosa per l'amore di Cristo, anzi, a ciò che meglio fosse straziato, si pose studiosamente nella piazza della città, onde sedendo sotto le due torri, ecco, lì sotto, da San Petronio, ma non c'era ancora San Petronio, comunque, insomma, lì in piazza Maggiore, bene, e gli facevano... studiosamente nella piazza della città, onde sedendo ivi si radunarono intorno molti fanciulli e uomini, e chi gli tirava il cappuccio di dietro e chi dinanzi, insomma il cappuccio poi era dietro, non era dinanzi, ma lo tiravano anche dinanzi, e chi gli tirava il cappuccio di dietro e chi dinanzi, e chi gli gittava loto e chi pietre e chi lo sospingeva di qua e chi di là, e frate Bernardo sempre in un modo e di una pazienza col volto lieto, non si rammaricava, non si mutava. E per di più ritornò in quel luogo per sostenere similianti cose, fino a che un notaio, i notai notano, ha notato questo comportamento. Gli notai chiedono, dicevo, se sei pazzo, sei masochista, oppure cosa fai? E lui ha tirato fuori dal suo saio la regola, e quando ha visto che lui si comportava secondo la regola in modo perfetto, ma la regola era di essere beati, che tutto è grazia, ma il presente che è grazia, attenzione, non è che lo faccio per dei meriti, quello che dice non perdona, ai preti è proprio questo, ecco, la dottrina dei meriti è una delle cose più nichilistiche in assoluto, cioè che porta proprio male, che distorce il messaggio della beatitudine, perché produce uno scarto rispetto al presente, non è più perfetto il presente se ho bisogno di un merito, se lo faccio per uno scopo, non è più pieno, non è più l'attimo, non c'è più l'eterno nel presente, l'eternità è che quell'attimo è già pieno e quindi non c'è più niente da aggiungere o da togliere, è perfetto, questo è il concetto di eternità, è un primo concetto nicciano di eternità. Ancora una, sì, se c'è qualche osservazione o qualche nota, prego.
Sì, io volevo riallacciarmi al discorso dell'altra volta, quando avevo accennato a Marx, perché secondo me c'è un percorso, per quanto differente, tra Marx e Nietzsche, che tenta però di partire da una stessa prospettiva, cioè da una prospettiva del finito, dal quale ha origine il linguaggio, l'infinito, il senso, ma dal finito, cioè dal corpo, dalla corporeità. C'è un luogo comune che in qualche modo i due filosofi investigano, poi in maniera differente, in maniera più radicale Nietzsche se vogliamo. Tuttavia c'è proprio questa inclinazione che cambia, io credo...
Ma i grandi geni dell'Ottocento e del Novecento battono tutti lì, in questo luogo preciso, che proprio, io prima ho parlato di ossimoro radicale, ecco, cioè proprio di come rendere presente l'assoluto, l'assolutamente presente, il presente mille, è una cosa che il cristianesimo ha, per esistere come chiesa e per esistere proprio, ha radicalmente impedito all'umanità. Ma lo dice in tante parti, dice. Cioè il cristianesimo, facendo chiesa, promettendo il paradiso, facendo religione, non si può fare neanche religione della beatitudine. Non si può far religio, non lega niente. Se tu vuoi legare anche solo un attimo, quell'attimo è già dannazione. Dopodiché ci vuole un Dio che ti salvi. Ma viviamo nell'epoca in cui Dio è morto e quindi si tratterebbe invece di vedere come, a riuscire a dar senso. Quindi tutti questi geni, perché sono proprio fuori misure, questa è un'osservazione bellissima, io la approvo appieno. Poi le vie sono molto diverse, nel senso che, secondo Nietzsche, la liberazione che Marx predica è una liberazione che... È già interna a uno scisma, ecco, a un movimento così, insomma, che va alla deriva, perché non può. L'elemento economico, certo, lì ha una sua grande risoluzione, e così pure anche la solidarietà umana ha una sua grande risoluzione. Trascura però il fatto che è ancora un soggetto che si sente di fare questo, ecco. E c'è ancora una continuità dialettica in tutto questo. È anche vero che io non li contrapporrei però, nel senso che non è che sia necessario contrapporli, proprio perché Nietzsche ormai proprio nella sua follia galoppante, e che lui tenta in tutti i modi di tenere, di imbrigliare, ecco, ha però già intuito la compresenza degli opposti, ecco, e non l'antitesi degli opposti, delle contraddizioni. Ecco. L'uomo che dovrà nascere sarà un uomo che deve avere tanto caos dentro di sé, non può essere un uomo igienizzato. Non può essere un uomo che procede con immune, ecco. Anzi, è un tema che tocchiamo la prossima volta. L'autoimmunizzazione, il primo a parlarne Nietzsche, poi tutti i filosofi dopo ne parleranno, tutti, ecco. L'autoimmunizzazione è proprio il trionfo del nichilismo. È la paura della diversità, della contraddizione, del caos, che ci porta di continuo a erigere su di noi dei meccanismi di autocontrollo, di continua abruzione di noi stessi. Quindi ci autouccidiamo piuttosto. E d'altra parte, ancora una volta, il cristianesimo dà il là, perché il cristianesimo è disposto a morire piuttosto che un'altra verità prenda luogo, attenzione. Quindi predica da sempre questa logica, secondo Nietzsche. Il cristianesimo, nella sua pretesa monoteista di essere assoluto, è disposto alla fine e tira verso la fine, spinge verso la fine, scientemente o inscientemente. Poi fa tutti gli esempi, Nietzsche, ne fa bizzeffe, perché riempie i testi. La riflessione sul cristianesimo è una costante. anche sulla scienza, su altri, ecco, per esempio, su altri luoghi come la massa, non arriva ad essere compiuto il suo pensiero, diventa matto prima, c'è niente da fare, non si compie, quindi è molto più spinoso fare il confronto fra Nietzsche e Marx, ecco, proprio perché Nietzsche non ha compiuto il suo pensiero, non lo ha svolto e sviluppato.
C'è in Nietzsche effettivamente il tema della volontà di potenza o è qualcosa di sviluppato dalla sorella?
No, c'è pienamente, lui ci ha lavorato.
Sembrerebbe un po' in contraddizione con la critica del nichilismo, questo della volontà di potenza. Cioè è un soggetto che comunque si fa...
Mi piacerebbe leggerti una sua citazione,
cioè,
una
si
sua...
Si pone su tutto, lo psicologismo... arriva a potenziarsi in maniera assoluta. Cioè, sembrerebbe in contrasto con la critica del nichilismo.
La volontà di potenza arriva proprio ad essere la beatitudine in atto, il non metterti in gioco, il non aver mai delle riserve tue, il non avere dei punti di vulnerabilità tuoi. La chiama spesse volte volontà di volontà. La volontà di potenza è una volontà sottratta degli schemi, a dei progetti, a degli stati, a dei partiti, a delle... E quindi proprio per un uomo, ma ci metterà due secoli, tra l'altro tutto il travaglio che la sorella ha messo insieme, Ottavia, la volontà di potenza, addirittura cambiando anche dei termini, San Giorgio Colli fa osservare, nei frammenti postumi, più volte fa osservare le manipolazioni che la sorella ha fatto, ma gravissime tra l'altro, ma lasciamo stare. No, la volontà di potenza voleva essere proprio la parte più affermativa, più propositiva. Allora, preso atto che se continuiamo nella via del nichilismo, andiamo alla catastrofe, ecco, che tipo di uomo, che oltre o superuomo, ovviamente, ma questo è rimasto incompiuto. Karl Jaspers non fa che dirlo, è immorale, ecco, mettere in croce Nietzsche sulla volontà di potenza, perché filosoficamente parlando, perché non è giunto a compimento questo progetto, è rimasto in itinere.
Cioè si presta a strumentalità.
Ma massime, mai come in quell'opera uno tocca con mano, ha e non ha, tutto è l'opposto di tutto, ma anche lì però la volontà di un uomo leggero, creativo, estetico sempre, il corpo c'è sempre, estetico, ma felicemente estetico, è mortale, ecco. Questo è un continuo, quindi voglio dire, c'è tutto l'opposto di tutto, ma c'è una linea che Jaspers individua chiarissimamente.
Poi volevo chiederti, secondo te, come mai è stata messa in crisi l'amicizia con Wagner? Proprio dalla composizione del Parsifal, dove il Parsifal è un puro folle, cioè quindi sembrerebbe il personaggio che più esemplifica quello che lui voleva.
Io credo che ci siano due aspetti, adesso semplificando perché non c'è tempo, ci vorrebbe una serata, perché è un testo, il caso Wagner, quindi proprio è un libro, ecco, quindi, però vuol dire c'è un aspetto, mi verrebbe da dire, psicopatologico. Nietzsche non riusciva a, ormai era così avanzata la sua malattia, da non riuscire a sopportare una frequentazione prolungata. Ecco. Subito entrava in contaminazione, ovvero avvertiva la contaminazione. Lui non voleva essere toccato, occhio. E quindi doveva, come dire, fuggire, ma siccome l'aveva amato tanto non poteva amarlo, l'aveva portato come un genio. E allora fa agio su tutta una serie di aspetti che noi potremmo anche dire minori, e sono il fatto che stando a Weimar, eccetera, si accorge che Wagner era molto legato ai soldi, che Wagner amava molto le committenze dei potenti, e vi dicendo, tutta una serie di aspetti umani che... uniti, credo, proprio a questi pori sensibilissimi che Nietzsche a un certo punto, cioè, non riusciva a stare più nella sua pelle, hanno fatto esplodere la cosa. non solo, ma si è anche reso conto che il progetto wagneriano di un teatro come opera totale, quindi musica, scena, attori, tutto insomma, odori, colori, scenografie, insomma, tutto non era sufficiente a tamponare la corruzione avanzante, il nichilismo avanzante. E quindi non era la soluzione del problema. E quindi lui si dissocia profondamente. Lui dice, quando un greco andava e ascoltava Eschilo, il divino e l'umano erano lì. L'eterno e il presente erano la stessa cosa. Con Wagner questo non accade. Io mo diventa... Cioè, ha dei metri, delle misure che sono pazzeschi. Cioè, è impossibile Nietzsche. Nietzsche è l'impossibile. Di sicuro. Ma poi bisogna entrare dentro, poi all'opera.
No, io volevo solo dire che questo universo della beatitudine realizzata è poi in sostanza l'universo della mistica e dei mistici. Che vivono nel presente le esseri e sono presenti indirettamente alla realtà, ma è un ideale fortissimo, non è solo quello di San Francesco, secondo me, è un ideale proprio di godimento immediato, di essere nel mondo e fuori dal mondo, cioè è questo ideale in fin dei conti che è presente, che studia la mistica. I mistici anche la Teresa d'Avila, voglio dire, che adesso leggeremo nei testi della filosofia francese. Poi un'altra cosa, l'altro aspetto è questa compresenza di follia, di corpo, di malattia. E questo senso dell'eccezione è proprio tutto quanto verrà preso da Freud, perché l'ideale poi, diciamo nel complesso, una lettura, una rilettura di Freud in tutto il suo complesso, una rilettura non quella di 30 anni fa ma attuale, cioè diciamo degli ultimi 20 anni, c'è proprio questo senso del soggetto che non è l'io, che non è il narcisismo, perché lì tutto viene ripreso, lì è un'altra poi versione della beatitudine, un altro discorso del soggetto, al di là del narcisismo che viene fuori. Secondo me sono due componenti da
componenti. Certo, sì, sì, sì. Devo dire che Freud è un matrimonio talmente appetitoso, è un argomento talmente bello, ricco, che, ed è tanto che lo stiamo rinviando, che quando lo metteremo a tema penso che godremo tremendamente, cioè, non lo so, perché no, è vero, sì, merita proprio, merita, in dubbio. C'è stato tutto una visione, a parte che era proibito in Italia sotto il fascismo, tanto per dire, quindi proprio noi siamo arrivati in ritardo al massimo, ma a parte questo, Freud come pensatore, intendo, e quindi proprio come uno, e come scrittore, come penna, una cosa di una bellezza rara, come capacità proprio così di inventare delle traiettorie metaforiche, una bellezza, più belle della sua stessa analisi clinica, ma belle anche perché ogni volta nell'analisi clinica trovavano un punto di travaglio continuo e quindi anche un rilancio, una correzione, quello che col mito, mi verrebbe da dire, Platone ha saputo fare di continuo, Freud lo ha fatto proprio avendo dei casi sott'occhio, ma avendo una potenza simbolica proprio, ecco, di uso simbolico della parola, potentissimo, e quindi capace di aprire degli spazi. Ecco. Quindi, e d'altra parte, è così, si fa poi quel che si è dove si è, e non possiamo adesso soffrire perché non facciamo Freud, perché non saremmo beati, non avremmo, non lo so.
No. paura anche delle traduzioni, non è quella delle amiche, delle sorelle, cioè richiede anche un cenno, dica, una rilettura di Freud, perché anche Freud, voglio dire, come Marx, c'è una lettura di 20-30 anni fa che non è più quella.
Certo.
Cioè le dico come mito,
tutti gli altri miti. No, è bellissimo, è bellissimo questo, certo. Sono quasi, ecco, ci sei ancora, facciamo un'ultima, perché, prego.
Come si pone la regola del San Francesco verso il cristianesimo?
È una bella domanda. Tu sai che San Francesco si rifiutava di scrivere le regole, non voleva scriverle, e lo hanno obbligato, le è state storte, quando l'ha scritta non l'hanno approvata, era non bullata, la regola non bullata, dopodiché, Innocenzo III, dopodiché è tornato, cioè è stata una sofferenza incredibile, perché San Francesco sapeva benissimo che la regola è la non regola, attenzione bene, è la non regola, l'unica regola è Gesù. Ecco, quel che ha fatto, che ha detto, così come se... Cioè, non c'erano altre regole. Ecco. E invece era talmente grande il fascino di questa santità, che era una santità che liberava davvero coloro che lo seguivano. Trovavano davvero la beatitudine. Cioè, Frate Bernardo, ho letto questo esempio, ma Frate Bernardo a un certo punto torna a casa... quasi scappa da Bologna, avendogli il notaio ristrutturato un caseggiato che doveva servire e da convento e da chiesa. Famo te, quindi più di così. Ma lui scappa via e torna da San Francesco e gli dice: Francesco, com'è andata? E lui dice: guarda, sarebbe bello leggerlo. Sono tornato, dice, perché mi incominciavano a onorare, a riconoscere. Capito? E quindi doveva corrispondere, quando invece la beatitudine non corrisponde a un fico secco. Qual era? Ah, qua sì, il capitolo quinto. E dice, a un certo punto, quando dice, ecco qua torna, ma egli, come un vero discepolo di Cristo e dell'umile Santo Francesco, temendo che l'onore del mondo non impedisse la pace e la salute dell'anima sua, si dipartì indi, subito, è presto, e tornò a Santo Francesco e dissegli così: padre, il luogo è preso, cioè, come dire, la provvidenza si è donato, là c'è il luogo, è preso nella città di Bologna, mandavi dei frati che lo mantengano e che vi stiano, però che io non vi facevo più guadagno, anzi, per lo troppo onore che m'era fatto, io temo che vi perdessi più che non vi guadagnassi. Ma che cosa? Ma di beatitudine, evidentemente. Quindi, voglio dire, la regola è una vicenda, è una lisca di pesce in gola a San Francesco, ecco, perché non c'è regola, ecco. Oppure la regola era impossibile. Qua la prima, Innocenzo III ha detto, è impossibile che degli uomini possano seguire questa regola, è impossibile, tanto era proprio, fate voi, uno, cioè, non potevano, ma non potevano neanche, adesso noi abbiamo i cibi surgelati, ma non si poteva avere un frigo, ma siamo matti, ma il frigorifero vuol dire che tu ti preoccupi per il giorno dopo, vuoi che il cibo sia buono anche, ma sei pazzo, ma c'è la provvidenza, niente, il freezer poi mi sembra quasi una bestemmia, cioè è una cosa assurda, ma scherziamo, no, questo lo dico perché ha proprio avuto questo conflitto, ed era uguale a San Francesco, Santa Chiara, quando a un certo punto avevano dei fraticelli che andavano per le sorelle a raccogliere, e portavano di più di quello che era il necessario, ecco, e a un certo punto i fraticelli si sono anche un po' offesi perché queste lasciavano sul muretto fuori dal loro recinto, lasciavano tutte queste cose, che poi venivano i passeri e tutti gli animali, i cani e anche i poveri, ecco, e quindi loro dicevano, se, insomma, questi poveri sono poi dei pigri e vengono a rubare le elemosine delle figlie di Dio. Ecco, Santa Chiara non ne voleva mica sapere di averne di più di quanto bastasse per la giornata, ma qua il giorno dopo, il resto andava dato in elemosina. Voglio dire, per farne esempio, ecco, cioè, se questa è una regola, ce la spalassi in testa, perché, capite? Ecco. E d'altra parte, non è, è vero che è mistico, è questo, anzi è profondamente mistico, ma Nietzsche ha una potenza incredibile, ecco. Però io tendo a leggerlo, filosoficamente, come un'inversione della del piano inclinato del nichilismo della nostra epoca, ecco. Quindi non è un misticismo astratto o, ecco, è una idiozia che Nietzsche la rilancia da filosofo, e quindi come l'unica alternativa alla distruzione dell'uomo sulla terra e della civiltà dell'Occidente, vi dicendo, insomma. Ecco. E quindi è possente questa, ed è anche insolita, questa ripresa di un luogo, come appunto la mistica, che viene tolta dal suo stesso luogo, in questo senso, ecco. Perché i filosofi, abbiamo detto, non hanno luogo, non lasciano nulla in nessun luogo.